Capitolo 4. Un incontro. Fa davvero bel tempo. Il cielo è sereno e luminosissimo. Il sole si riflette sull'Arno, il fiume che divide la città, e la superficie si trasforma in uno specchio. Mi fermo un poco sul ponte per scaldarmi. Poi arrivo dall'altra parte dell'Arno, nel quartiere Oltrarno. Non ci sono grandi cambiamenti. L'atmosfera mi sembra esattamente la stessa e continuo a camminare per scoprire questa parte nuova, per me, della città. Anche qui non mancano i monumenti famosi, leggo sulla guida. A due passi c'è il famoso Palazzo Pitti, diventato della famiglia dei Medici e comprato nel febbraio del 1550 da Eleonora da Toledo, la moglie napoletana del granduca Cosimo I, che voleva avere una casa privata simile a un palazzo reale. Oggi però ho deciso di non visitare né le chiese né i monumenti famosi e quindi lascio perdere tutto. Chiudo la guida e riprendo la mia strada. Voglio gestire il tempo secondo il mio ritmo, non da turista. Seguo una lunga strada dritta e mi ritrovo a metà della via, ferma, come incantata, davanti a un negozio che ha attirato la mia attenzione. Più che una vetrina sembra un ingresso qualunque. Non capisco però se è una galleria d'arte, un negozio di antiquariato o semplicemente un deposito di mobili e oggetti per la casa. Le cose, che sembrano disposte in modo casuale, sono in realtà collocate in una maniera ricercata. Il negozio è molto diverso dagli altri. Non c'è nessuna insegna, nessun nome che lo identifica. Il pavimento di cemento ricorda quello di un vecchio garage. Le pareti bianche sono un po' sporche e hanno grandi crepe. Entro. Specchi, cornici senza quadri e vecchi manifesti sono appesi alle pareti. Davvero non si capisce se è un negozio o un laboratorio. In fondo allo spazio, sulla sinistra, c'è un grande tavolo e una scrivania che proviene da un ufficio degli anni 30. Il tavolo è coperto di fogli, libri e cataloghi d'arte, mentre sulla scrivania si trovano molti attrezzi per restaurare mobili e una scatola aperta di matite colorate. Una grande quantità di barattoli di grandezza e colori differenti tappezzano gli scaffali su una parete. Tutto è molto bene organizzato e, almeno in questo angolo, in ordine. Su una vecchia lavagna da scuola leggo: «Torno subito». Ora capisco perché il posto è vuoto, ma è rimasto aperto. Mi siedo e aspetto. Guardo attentamente tutte le cose intorno a me. Mi piace osservare tutti questi oggetti e i mobili che, così originali, raccontano una storia. La mia attenzione si concentra però su una lampada spenta su un comodino alto in mezzo alla stanza. Anche se non può diventare una lampada per la mia camera, penso: è perfetta per il tavolo dove tengo il computer. La mia scrivania anni 90. La lampada è verde, ha un lungo braccio mobile e la forma di un cappello vietnamita. Dopo una noiosa attesa, la porta si apre all'improvviso e dalla vetrina entra un giovane alto. «Buongiorno, sta aspettando me?» mi domanda cortesemente. «Io? No, non la conosco, cioè, non credo. Questo è il mio primo giorno a Firenze». Lui mi guarda in silenzio, sorpreso. Io mi giustifico. «Sono entrata perché ho pensato a un negozio di mobili e ho cominciato a guardarmi intorno». «Ha fatto bene, anche se questo non è affatto un negozio di mobili. Anche perché di solito io non vendo niente». «E allora che cos'è?» «È un laboratorio dove si trova una parte della mia collezione di oggetti».
«Una parte?»
«Sì, quando vedo un oggetto che mi piace lasciato in mezzo alla strada, vicino ai cassonetti della spazzatura, io lo prendo,
lo restauro e poi lo lascio qui dentro. Perché non porta allora tutte queste belle cose rimesse a nuovo a casa, visto che non le vende? A casa ho tutto quello di cui ho bisogno, quindi lascio qui i pezzi che mi piacciono. Abito in un piccolo appartamento già pienissimo di cose di ogni genere. Ah, ho capito. Allora questo laboratorio è come un museo privato. È la sua galleria personale. A me piace quella lampada, per esempio. La indico e chiedo: quanto costa secondo lei? Secondo me costa tantissimo. Una fortuna, come si dice. Perché io non la vendo. Ah, giusto, abbiamo appena detto che questo è il suo spazio privato. E comunque, anche se mi piace molto, è difficile per me prenderla ora, perché sono a piedi in giro per la città. Ho cominciato oggi il mio viaggio in Italia. Ottimo! Lei non può trasportare la lampada e io non voglio venderla. Andiamo perfettamente d'accordo. In un certo senso, sì. Però qualcosa venderà di tanto in tanto? Gli domando. Certo che ogni tanto vendo qualcosa, ma non so mai prima che cosa. Ho capito, quindi ogni tanto fa una sorpresa a qualcuno che passa. In un certo senso. A me piace cercare e restaurare oggetti, nient'altro. E anche collezionarli, mi pare. Se vuole, sì, un po' anche li colleziono. Sa fare molte cose, perché c'è molta roba nel negozio, fatta di molti materiali differenti. Volevo dire, nel suo laboratorio, mi scusi. Aggiungo. Sì, ci sono molte cose. Devo riempire tutto questo spazio. Ride. Allora, quando ritorno per la lampada? Quando vuole, io sono qua. Magari, se è fortunata, passa proprio il giorno che la vendo. Ha un numero di telefono? Sì, ma tanto non rispondo. È inutile chiamarmi per sapere che cosa ho deciso di lasciare. Se non risponde, allora a cosa le serve avere il telefono? Lo uso per telefonare e parlare con la mia fidanzata e con gli amici. Il telefono non funziona solo per i clienti. Ho capito. Allora ripasso un altro giorno e, come dice lei, magari sarò più fortunata. Come preferisce, risponde sorridendo. Grazie mille e arrivederci. Grazie a lei. E comunque, se non ha fretta, può restare quanto tempo vuole. Così trova un'altra cosa che le piace più della lampada. Chissà. A proposito, io mi chiamo Paolo. Monica, piacere. Ci stringiamo la mano, saluto e decido di uscire. Ho incontrato una persona davvero strana. Continuo per la strada dritta e lunga, sempre in direzione opposta a quella dell'Arno. Mi rendo conto della quantità di motorini che passano e decido di lasciare questa autostrada e imboccare la prima strada che trovo, a destra o a sinistra. Giro e ritrovo finalmente un po' di pace. Procedo a zigzag e sono felice di scoprire la città a piedi, senza guardare sempre sulla cartina dove sono. Mi ritrovo, a un certo punto, in una strada senza uscita che finisce in una piazzetta. Questo spazio esplode per la quantità di motorini parcheggiati e di cassonetti della spazzatura, tutti strapieni e con i coperchi rotti. Torno indietro sui miei passi, ritrovo la strada principale e ricomincio a seguire il mio istinto. Sono però sfortunata. Poco più avanti la strada è chiusa, interrotta a causa dei lavori. Tutti devono quindi passare lungo un marciapiede strettissimo, uno per volta. Non riesco ad avanzare. Sono bloccata in una fila che cresce sempre di più. Chi come me vuole proseguire, resta fermo. È la legge del più forte. Passano le persone che arrivano dall'altra parte, mentre quelle della mia fila subiscono e aspettano. Nessuno mi lascia la minima possibilità di avanzare. Leggo sul volto di chi arriva velocemente le seguenti parole. Sei una turista. Hai tempo. Allora, lascia passare chi non ne ha.